Ecco, come è tradizione nella liturgia cristiana, la seconda domenica di Quaresima è dedicata alla trasfigurazione. Ecco, questo evento è un evento che viene posto nel momento in cui stiamo ingaggiando il combattimento della Quaresima proprio per guardare la meta. Noi possiamo trovare tanti elementi, questo testo è un testo dalle potenzialità infinite, ma possiamo guardarlo anche sotto una prospettiva che è quella che un pochino cerchiamo di focalizzare oggi, quella un pochino dinamica. Dietro questo testo c'è qualche cosa che è valido per la vita spirituale di ogni cristiano. Vediamo un pochino. È fatto in tre parti, grosso modo, anche se in questo testo di Luca la terza parte è appena accennata, anche se in maniera valida. È la storia di un evento che succede in cima ad un monte. Allora c'è la parte dell'ascesa. Si ascende, si vive qualcosa in questo monte, sulla cima di questo monte, e poi si discende. Questo è un paradigma dello stato di un cristiano, ovvero sia, per poter arrivare a quello che è proprio nel cuore di questo testo, si parla di ciò che Gesù deve portare a compimento, che deve vivere a Gerusalemme, cioè la sua missione, perché ogni cristiano con Gesù entri nella propria missione, deve vivere questa fase qui. Primo, ascendere, salì su un monte a pregare e porta con sé Gesù solamente tre discepoli. C'è tutta una dimensione di realtà intima, di realtà privata, di realtà circoscritta. Abbiamo bisogno di essere portati fuori. Per poter compiere la nostra missione, prima bisogna ascendere. Che cos'è l'ascesi cristiana? L'ascesi è quel tipo di atti in cui noi entriamo per poter passare da una dimensione non redenta a una dimensione redenta, da una dimensione caotica all'ordine e alla bellezza di Dio, dalla dimensione confusa alla luce. Infatti questa ascesa porterà alla luce. Allora, per questa Quaresima, come per ogni Quaresima, come per ogni tempo della nostra vita, noi abbiamo bisogno di ascendere, abbiamo bisogno di tirarci fuori, abbiamo bisogno di salire nel monte. Per fare che cosa? Ecco, quello che noi stiamo vivendo in questa nostra epoca è un tempo, diciamo così, di autoanalisi infinito, dove noi stiamo sottolineando i nostri problemi, i nostri difetti, le nostre qualità, quello che siamo, quello che non siamo, controllarci il polso costante, per cui restiamo poi automaticamente tutti insoddisfatti di noi stessi, perché siamo sempre non coincidenti con quello che ci aspettiamo di essere, e così, e poi tutto introspezione, tutto autocontemplazione, cose di questo genere. Questa ascesa, innanzitutto, è l'ascesa da noi alla relazione con Lui. Cosa dovranno fare questi signori che sono andati sul monte portati a Gesù? Vederne il volto, scoprire la sua bellezza, cioè scoprire attraverso un incontro con Mosè ed Elia, che sono colui che ha scritto la legge, Mosè, e il più famoso dei profeti, Elia, almeno narrativamente parlando. Quindi un incontro con le scritture, con il piano di Dio, con le profezie, con ciò che è stata l'opera che ha portato avanti la provvidenza di Dio nel suo popolo santo. E allora che succede? Che in questo incontro con le scritture intimo, a un momento cambia il volto del Signore, cambia il volto di colui che abbiamo davanti, ovvero sia abbiamo che finalmente vediamo la bellezza. Noi siamo attanagliati dalla banalità, schiantati dal grigiume, ossessionati, circondati dalla omologazione, tutto è omologato, tutto è uguale. A noi succedono i fatti, non ne vediamo per nulla la profondità, non ne vediamo il segreto. In quel momento si vede il segreto, cioè uno sta finalmente da solo con il Signore Gesù Cristo, è asceso fuori dalla sua ordinarietà e succede una cosa, che finalmente inizia a vedere quanto è bello. E infatti questa è l'esplosione di Pietro. Maestro, è bello per noi stare qui, è bello. Questa è un'esperienza che dobbiamo fare, quella di Stare lì, fermi davanti alle scritture, con il Signore, lo abbiamo invocato e in un dato momento qualcosa si muove dentro di noi. In un dato momento in mezzo al mare magnum delle nostre sensazioni, della nostra psicologia che ci ingannano con tante esigenze, si fa strada qualcosa di più profondo, qualcosa che sta scritto nello spirito, si muove qualche cosa e tutto a un tratto ci troviamo di fronte a qualcosa di bello, qualcosa che ci fa pensare bene di Dio, qualcosa che ci placa, ci toglie all'essere già determinati da quelle che sono le esigenze della ruota di quello che ci sta succedendo intorno. Finalmente noi stiamo così, col desiderio di stare lì dove stiamo. Scopriamo che è bello stare lì. È interessante perché bello è il Signore, ma Pietro dice è bello per me stare con te. È vero che è bello stare con il Signore quando io lo vedo bello. Ed è vero che, curiosamente, più il Signore è bello, più io sto bene dove sto. Più Lui mi si mostra per quello che è veramente, il suo volto di gloria, la sua verità nascosta, ciò che la sua umanità sembrerebbe nascondere, sembrerebbe occludere, e invece sta lì, che può brillare, la sua umanità divina, che è il segreto dell'incarnazione, ecco, e io sono contento di stare dove sto, perché sto con Lui, perché di fatto questo è un luogo dove imparare qualche cosa di fondamentale, che ogni luogo diventa bello se sto con Lui. È bello per noi stare qui. È interessante che questo Vangelo, il Vangelo di Luca, terminerà con un annunzio di un uomo morente a un altro uomo morente della cosa più bella, il paradiso, perché staranno insieme. In verità ti dico, oggi sarai con me nel paradiso. Il paradiso è l'esperienza che si gusta, si preannuncia attraverso l'intimità con il Signore Gesù. E allora uno scopre che stare con Lui vuol dire stare in paradiso. Sono due uomini morenti e dialogano in una maniera straordinaria, incredibile, quando stanno sulla croce entrambi e Gesù dice al ladrone cosiddetto buono, ecco, guarda, il mio regno è stare con me. Veramente uno entra nel regno di Dio quando sta con il Signore Gesù Cristo. Per questo abbiamo bisogno di tagliare via il mondo e stare nella solitudine. Questo ogni cristiano lo deve fare ogni giorno salire sul monte Tabor e stare solo con Cristo. E lì, finalmente, gustare il senso più profondo della propria esistenza e poi scendere dal monte. Noi dobbiamo arrivare alle cose della nostra vita, che siamo stati prima con il Signore. Se lo vai a cercare dopo, è troppo tardi. Quando Gesù sta vivendo con questi stessi tre discepoli il suo momento più spaventoso, che è il Getsemani, il momento in cui deve accettare ciò che di agghiacciante e nero gli sta arrivando addosso, interrompe la sua preghiera per cercare i discepoli, i quali stanno dormendo, e dice loro: vegliate, pregate per non entrare in tentazione. Questa non è una espressione astratta, così generica, di un pensatore che dice: ma vegliate, pregate per non entrare in tentazione. No, questo è un uomo che è la seconda persona della Santissima Trinità, che si è incarnato e sta vivendo la sua missione nel momento più spaventoso, e che dice qualche cosa che è fondamentale per tutti noi. È un uomo che sta combattendo e emette una sapienza che è illuminante, che è imprescindibile. Per non entrare in tentazione bisogna stare nella preghiera. Non è che quando uno viene tentato prega, no, uno prega, quindi la tentazione arriva e uno sa come comportarsi. Bisogna scendere dal monte. Nella vita bisogna venire dal Tabor, bisogna venire dalla trasfigurazione. Non si può cercare il Signore dopo, o meglio, ma facciamolo anche dopo, per carità di Dio. Dio è buono, si prende tutto quello che gli diamo e sicuramente ci aiuterà, ma l'assetto, il vero ritmo della vita cristiana è che io prima sto sul Tabor, quindi scendo e vado a Gerusalemme. Io prima so chi è il Signore per me e chi sono io per Lui, quindi vado a vivere la mia vita.